Benvenuti a questo nostro approfondimento. Allora, oggi parliamo di turismo in Italia e, a giudicare dai dati che abbiamo sotto mano, sembra che dovremmo, non solo, stappare una bottiglia di quelle buone. Le fonti da Enit a Banca d'Italia dicono tutte la stessa cosa. Il 2025 si preannuncia come un anno record. Parliamo di numeri che non solo superano il pre-pandemia, ma che insomma disegnano un futuro davvero radioso.
I numeri sono davvero impressionanti, sì. E parliamo di un consolidamento, non di un semplice rimbalzo post-crisi. Il motore di tutto questo, e le fonti su questo sono chiarissime, è il turismo incoming, quello che arriva dall'estero. La domanda internazionale è robusta, solida. Sembra quasi non conoscere crisi.
Aspetta, aspetta, fermiamoci un attimo su questo punto, perché è pazzesco. Cioè, non solo più turisti, ma a quanto pare spendono anche di più. Le fonti ci danno un'idea delle cifre, giusto? Perché qui la cosa si fa davvero interessante.
Certo, la spesa media pro capite è in costante aumento. Mercati come, non so, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, non portano solo flussi consistenti, portano una capacità di spesa molto alta che irriga l'intera filiera. Stiamo parlando di miliardi di euro che entrano nella nostra bilancia turistica. È un impatto enorme che va ben oltre il singolo hotel. L'attrattiva del marchio Italia è ai massimi storici.
Ok, quindi se una leggesse solo questi dati penserebbe, beh, penserebbe che chiunque lavori nel turismo incoming stia navigando nell'oro. Tour operator, agenzie ricettiviste, DMC, dovrebbero essere tutti lì a festeggiare, no?
Dovrebbero.
Eppure, ed è qui che la nostra analisi diventa sorprendente, le stesse fonti che ci danno queste notizie così esaltanti lanciano un allarme, raccontano una storia completamente diversa. Quasi un segreto che nessuno vuole ammettere ad alta voce.
Esatto, ed è questo il paradosso che dobbiamo analizzare. Sotto questa superficie così scintillante della crescita record, sta montando un'onda anomala. Un'onda che rischia di travolgere proprio il cuore del sistema, le migliaia di piccole e medie imprese che sono l'ossatura del nostro turismo.
Sembra assurdo. Com'è possibile? Come fa una crescita così forte, così desiderata, a diventare una minaccia?
Perché quella crescita sta mettendo a nudo un problema strutturale. Molte di queste aziende, spesso nate da passioni individuali, cresciute in modo artigianale, non sono attrezzate per gestire questi volumi. La loro stessa crescita, praticamente, sta diventando una trappola. Il business aumenta, ma la capacità di gestirlo rimane ferma, legata a processi manuali, processi che fino a ieri andavano bene, ma che oggi stanno implodendo.
Ok, proviamo a renderlo concreto. Immaginiamo di essere un piccolo operatore magari specializzato sulla costiera amalfitana. È marzo e ti arrivano, diciamo, 80 richieste al giorno per l'estate. Per ogni singola richiesta, cosa devi fare?
Ecco, il caos inizia qui. Per ogni richiesta devi contattare manualmente tre hotel per la disponibilità, due skipper per le barche, un servizio di transfer.
Mamma mia.
Fai tu il conto. Sono sei contatti per richiesta, moltiplicato per 80. Sono quasi 500 email e telefonate al giorno. E non hai ancora venduto nulla, stai solo preparando preventivi, sei già sott'acqua. E la stagione non è neanche iniziata. Questo è quello che le fonti chiamano collo di bottiglia operativo. È il caos puro.
Un caos che immagino abbia delle conseguenze pesanti. Non è solo una questione di stress, vero?
Assolutamente no. Il problema vero è che questo caos operativo, giorno dopo giorno, si trasforma in un rischio strategico. Le analisi che abbiamo letto sono molto chiare su questo. Primo, perdi velocità. Mentre tu sei lì a mandare 500 email, un competitor più strutturato ha già risposto a 50 clienti e ha chiuso 10 contratti.
E tu sei ancora lì a chiedere la disponibilità delle camere?
Appunto. Secondo, perdi marginalità. Tutto quel tempo che impieghi in operazioni manuali è un costo enorme. Invece di curare il cliente o cercare nuovi fornitori, lo bruci in attività ripetitive e a basso valore.
Ok, velocità, marginalità. E il terzo punto qual è?
Il terzo, e forse il più grave, perdi il controllo. Quando sei sommerso dall'operatività, non hai più la lucidità per guardare al tuo business in modo strategico. Non riesci più a capire quali sono le richieste più profittevoli, quali mercati stanno crescendo, quali fornitori sono più affidabili. Insomma, navighi a vista in una tempesta che tu stesso hai contribuito a creare.
E questo ci porta a quello che le fonti definiscono l'equilibrio pericoloso, una definizione che mi ha molto colpita. È una specie di vicolo cieco.
È una trappola perfetta. L'imprenditore si dice: per gestire più richieste dovrei assumere un'altra persona.
Sembra logico.
Sembra, ma non lo è. Assumere senza aver prima ridisegnato i processi significa semplicemente aggiungere un'altra persona al caos. I costi fissi aumentano, la comunicazione interna esplode e il problema di fondo non si risolve, anzi, peggiora.
Ed è in questa fase che emerge un altro problema enorme, giusto? La dipendenza dal singolo. Cioè, tutto il know-how, la conoscenza dei clienti, i prezzi segreti dei fornitori, resta tutto nella testa di una o due persone.
Esattamente. L'azienda non è un sistema, è la somma delle performance di poche figure chiave. È una struttura fragilissima. Che succede se quella persona si ammala per 2 settimane ad aprile? O se va in vacanza? O peggio, se se ne va e apre la sua agenzia? Crolla tutto. Perché la conoscenza non è patrimonio dell'azienda, ma è proprietà di un individuo.
A questo proposito, nelle Lavonti ci sono delle frasi, quasi dei mantra, che gli operatori si ripetono. Cose come «faccio prima a farlo a mano», oppure «per usare un software dovrei caricare tutti i dati, ci metterei una vita». Suonano incredibilmente familiari.
È la frase che sento più spesso. Ed è un classico autosabotaggio. L'analisi che ne viene fatta è tagliente. Queste non sono affermazioni di efficienza. Sono sintomi di una profonda resistenza al cambiamento. È come dire, faccio prima a scavare con un cucchiaio perché non ho tempo di andare a prendere la pala. Forse per i primi 5 minuti hai ragione, ma dopo un'ora tu sei ancora lì col tuo cucchiaino. L'altro ha già finito.
Quindi questa percezione di risparmiare tempo è in realtà un'illusione.
Un'illusione pericolosissima. In pratica si sceglie un piccolo guadagno tattico oggi in cambio di una gigantesca perdita strategica domani. Si sceglie di risparmiare un'ora oggi, sapendo che questo ti costerà centinaia di ore e opportunità nei mesi a venire. È una logica che non regge, non più, non in questo mercato.
E ad uscita è ribaltare il paradigma. L'idea che usare la tecnologia significhi perdere il controllo o snaturare il lavoro artigianale è il vero nemico. La realtà è l'esatto opposto. La soluzione è adottare un approccio sistemico, una piattaforma centralizzata, proprio per ottenere più controllo con molto meno sforzo.
Ok, piattaforma centralizzata suona bene, ma in concreto, che significa per il nostro operatore della costiera che sta affogando nelle email?
Significa costruire le fondamenta della casa prima di arredarla. Le fonti parlano di alcuni pilastri. Il primo, e il più importante, è centralizzare l'offerta.
Che in pratica vuol dire dire addio a quei 1000 file Excel che ogni operatore ha sul suo computer, giusto? Quelli che solo lui sa leggere, pieni di prezzi, contatti, note.
Esattamente quello. Significa avere un unico posto, un cervello aziendale, dove trovi tutti i prodotti, i fornitori, i prezzi, le condizioni, le foto, le descrizioni. Un database accessibile a tutto il team. Già solo questo cambia tutto. L'informazione smette di essere un tesoro privato e diventa un asset condiviso.
Chiaro. E dopo aver messo ordine nel magazzino delle offerte, qual è il passo successivo?
Il secondo pilastro è standardizzare i processi. E qui attenzione, perché molti si spaventano. Standardizzare non significa diventare rigidi o smettere di fare viaggi su misura. Anzi, significa creare un flusso di lavoro chiaro per quell'80% di attività che sono sempre uguali. La richiesta di preventivo, la prenotazione, la gestione dei pagamenti.
In modo da liberare tempo ed energie per quel 20% che fa davvero la differenza, cioè la personalizzazione, la creatività.
Perfetto, hai colto il punto. Si automatizza la noia per liberare spazio alla passione. Se il sistema gestisce in automatico le richieste di disponibilità e la bozza di preventivo, il tuo team può concentrarsi sul parlare col cliente, capire i suoi sogni, aggiungere quel dettaglio unico.
A questo punto immagino che il terzo pilastro sia una conseguenza quasi naturale dei primi due.
Inevitabile. E la condivisione del know-how. Se le informazioni sono centrali, i processi sono chiari, la conoscenza diventa patrimonio dell'azienda. Un nuovo assunto diventa operativo in settimane, non in anni. Se una persona è assente, un collega può prendere in mano le sue pratiche senza che il mondo crolli. Si abbattono quelle dipendenze critiche di cui parlavamo e l'azienda diventa più forte.
E tutto questo porta al quarto e ultimo pilastro, che poi è l'obiettivo finale, no? Rendere il business scalabile.
La parola magica, scalabilità, significa poter gestire 200 richieste al giorno con la stessa efficienza con cui ne gestivi 20, senza dover decuplicare il personale e i costi. Significa poter pensare di aprire a un nuovo mercato, che so, quello australiano, senza temere che l'organizzazione imploda. È la vera chiave per una crescita sana.
Quindi questo approccio strutturato è ciò che permette di trasformare la crescita, che prima era una minaccia, in una vera opportunità.
Esattamente. L'azienda smette di essere una somma di individui eroici che lottano contro il tempo e diventa un sistema, un'orchestra. È questo che permette di assorbire i picchi di lavoro e gestire la complessità senza che costi e stress vadano fuori controllo.
Tutto questo ci proietta inevitabilmente verso il futuro. Perché se alcune aziende iniziano a muoversi così e altre no, il mercato cambierà. Le fonti su questo sono piuttosto dirette. Usano un'espressione forte: selezione naturale.
È una previsione dura, ma logica. Il mercato sta alzando l'asticella. La velocità, l'efficienza, la capacità di gestire grandi volumi con qualità non sono più un plus. Stanno diventando il biglietto d'ingresso per competere. Chi non si adegua, semplicemente, verrà spinto ai margini.
Quindi si delineano due scenari, due futuri possibili. Da una parte, chi resta aggrappato al modello del «faccio tutto io a mano».
Quelle realtà, secondo le analisi, faranno sempre più fatica. Forse sopravviveranno, ma rimarranno piccole, con margini erosi dalla loro stessa inefficienza, perennemente sull'orlo del burnout. Ogni ondata di crescita del mercato per loro non sarà un'opportunità, ma uno tsunami.
E dall'altra parte, chi è l'azienda che vincerà domani?
L'azienda che vince è quella che si struttura oggi, quella che investe in processi, tecnologia e organizzazione. Queste aziende non solo cresceranno più in fretta, ma, e qui sta il punto cruciale, riusciranno a trasformare la complessità, che per gli altri è un problema, nel loro più grande vantaggio competitivo.
In pratica, dove gli altri vedono un muro di email, loro vedono un'autostrada libera.
Precisamente. Per questo la conclusione strategica che emerge è nettissima. Investire oggi per strutturarsi non è più un'opzione, un lusso per quando avrò tempo. È la condizione fondamentale per avere un futuro. Non è più una questione di se farlo, ma di come e quando. E il mercato ci sta dicendo che il quando è adesso.
Ok, direi che il quadro è chiaro e anche potente. Riassumendo il nostro approfondimento, siamo partite da uno scenario idilliaco, un turismo italiano che vola grazie alla domanda estera, per poi scoprire il suo lato oscuro, una crescita che crea una crisi di sostenibilità per migliaia di piccole imprese, intrappolate in un modello artigianale che non regge più. La via d'uscita, la chiave per il futuro, sembra essere un vero salto quantico, passare da un modello basato sull'eroismo del singolo a uno basato sull'intelligenza del sistema.
Sintesi perfetta. E questo ci lascia con una domanda finale, un pensiero su cui riflettere. In un mercato che premia velocità ed efficienza, l'incredibile esperienza del singolo artigiano del turismo, la sua conoscenza profonda, è ancora un punto di forza o rischia paradossalmente di diventare una vulnerabilità? E fino a che punto la tecnologia può amplificare quel tocco umano che i viaggiatori cercano in Italia senza però correre il rischio di snaturarlo?